Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, ben ritrovati in diretta, nuova puntata, la seconda settimanale di Palla in Tribuna. Ci proiettiamo verso la partita di Frosinone, naturalmente venerdì sera, che vi racconteremo qui come sempre dalle frequenze di Radio Parma, ma è inevitabile continuare ad analizzare anche la sconfitta di sabato al Tardini con l'Ascoli, ennesima sconfitta di questo Parma. Stavo giusto guardando un po' i numeri, proprio quelli più, per così dire, superficiali, anche perché c'era un messaggio che fra poco vi leggerò di un radioascoltatore. Anzi, ricordo subito il numero per scriverci, che è il 333 9200 170, è un messaggio che insomma parlava delle tante, di quante sconfitte abbia già messo in fila il Parma. Sono 9 sconfitte e praticamente 8 nelle ultime 16, quindi veramente una media abbastanza disastrosa. Del resto, salvo le ultime, salvo quella mini serie positiva di 2 partite contro Genoa e Ternana, poi è arrivata subito una nuova sconfitta, quindi quella è stata l'unica eccezione, ma è da metà ottobre che su 2 partite una è una sconfitta, ripeto, con quella piccola eccezione. E tra l'altro è un Parma anche che segna poco nelle ultime, sempre in queste ultime quindicina di partite. La squadra di Pecchi ha segnato poco meno di un gol a partita, credo sia 0,9 la media. Dicevamo, classifica che vede il Parma decimo, tra l'altro al pari della Ternana, quindi decima undicesima, ecco, tecnicamente, perché si guarda la differenza reti qui per la classifica, non gli scontri diretti. Parma decimo con 34 punti, la prima ne ha 55, il Frosinone, poi c'è il Genoa 43, il Bari terzo a 40, con il Sudtirolo a 40, quindi non a distanza siderale, però con la fatica che fa il Parma a vincere le partite questa distanza continua a essere incolmabile. La Regina, che ne ha perse tantissime, ha perso le ultime 4 consecutive, è ancora a 39, Cagliari a 36, risale piano piano Ranieri, il Pisa a 35, il Modena, ecco, il Modena è una delle squadre più in forma del momento, a 35 insieme al Palermo, e sarà un caso, ma hanno gli stessi punti. Vediamo com'era la classifica l'anno scorso allo stesso punto del campionato, perché poi per il Parma è cambiato qualcosa, sì, ma non troppo. L'anno scorso il Parma era 14esimo, questo era veramente, sì, forse è stato uno dei picchi negativi della squadra all'epoca allenata da Iachini. Prima era il Brescia 47, non ci crederete, ma è così. Oggi il Brescia è la squadra che ha perso di più nelle ultime 16 partite dopo il Parma, quindi squadra veramente in crisi. Poi è cambiato ancora l'allenatore, via di nuovo Possanzini, che non ha fatto neanche tempo a sedersi in panchina, è chiamato Gastaldello, vedremo quanto durerà l'ex difensore. Comunque c'era il Brescia 47, Cremonese di Pecchia a 46, con il Pisa 46 e anche il Lecce a 46, Lecce che poi ha spiccato il volo e è arrivato primo. Monza 44, Benevento 43, quindi c'erano le prime 6 squadre in 4 punti, una situazione diversa da quella di quest'anno, bisogna dirlo. Perugia e Frosinone avevano 41 punti, nonno l'Ascoli a 39, decimo il Cittadella a 38, undicesimo il Como a 34, dodicesima la Ternana a 31, tredicesima la Regina che aveva 30 punti e poi quattordicesimo mestamente il Parma a 29, Parma che poi è risalito di poco, ha chiuso dodicesimo. Abbiamo fatto quindi 5 punti in più, insomma è meglio che niente, però le premesse sembravano diverse, ecco, per migliorare di molto un risultato così negativo. Il campionato non è ancora finito naturalmente, quindi c'è ancora tempo, è quasi un obbligo, direi, a livello di obiettivi, quello di entrare quantomeno nei playoff, però stiamo scoprendo che non è nulla di così scontato. Del secondo posto ormai giustamente non parla più nessuno, non lo faremo neanche noi, nel senso che non ci sembra realistico, ma al di là poi della distanza di punti, che sono 9 punti, non sono incolmabili, ricorderete quella rimonta clamorosa della Lazio sulla Juventus, no? Quando poi vinse lo scudetto la Lazio, erano proprio i famosi 9 punti, quindi tutto può succedere, per carità, però vogliamo essere anche un po' realisti e soprattutto guardare un obiettivo raggiungibile che non è scontato. Primo messaggio che vi leggo è quello di Daniele da Medesano. Voglio sperare bene, ma come si fa a essere fiduciosi? Sta andando peggio dell'anno scorso, quando perdemmo in totale 11 partite. Ora siamo già a 9 con 13 partite ancora da giocare. Siamo alla vigilia di 4 partite alla va o la spacca. Speriamo nella voglia di riscatto dei giocatori. Siamo stufi di campionati anonimi e di avere una società assente. Questo è Daniele da Medesano. Poi ci scrive Roberto, che dice: le ambizioni di questa società le scopriremo presto, quando sapremo se lo stadio verrà rifatto totalmente, non ristrutturato, altrimenti penso che questa proprietà non resterà a Parma. Magari mi sbaglierò, vedremo. Roberto, molto pessimista da questo punto di vista. Mark dice, ecco, ci pone una domanda interessante: secondo voi, se si perderà anche a Frosinone, Pecchia sarà a rischio? Domanda difficile. Certo che, insomma, tra tutte le sconfitte ci potrebbe stare proprio quella in casa della capolista. È anche vero che l'anno scorso Maresca non fu esonerato dopo il 4-0 di Lecce, come voleva la logica, e poi fu esonerato dopo un pareggio, seppur deludente, per carità, contro il Cosenza. Ti farei un'altra domanda, controdomanda, Mark, e a tutti. Esoneri Pecchia, ma per prendere chi, però? E questo credo che la domanda se la facciano in tanti. Poi, insomma, Pecchia mi sembra, ovviamente qualche colpa ce l'ha anche lui, ma mi sembra più vittima di questa stagione che non di tutto quello che gli succede attorno, che non colpevole, benché ribadisco, insomma, un po' di confusione l'ha fatta anche lui negli ultimi tempi. Forse ci piacerebbe anche vederlo magari un po' più arrabbiato, così poi non sappiamo come sia nello spogliatoio, però insomma, a volte forse, chi lo sa, non ci siamo e quindi ci asteniamo poi dal fare supposizioni su questo. Per la instabile difesa del Parma, ci scrive un altro radioascoltatore, c'è Gabriel Paletta, libero, ha risolto con il Monza. È vero, ha 37 anni, ma Botteghin ne ha 35, avete visto come ha giocato sabato. Ma tanto non cambierà niente, purtroppo, questo è Ampo 60. Vabbè, insomma, se qualcuno ci sta ascoltando in società, noi il tuo messaggio lo abbiamo letto. Federico da Medesano ci chiede, allora, aspetta che è un messaggio in più parti, dice, aggiungo anche, lui dice 5 sconfitte in casa sulle 9 totali, che sono tante. Poi vabbè, ci fa riepilogo, ci fa notare che ci sono delle analogie con l'anno scorso: Parma Ternana 2-3 e Parma Ascoli 0-1, e anche quest'anno stessi risultati, non è cambiato nulla, dice. E poi dice PS, come attaccanti c'erano da prendere gli Ozzi del Como e Corazza dall'Alessandria, non ci voleva molto. Caro Pederzoli dice, giusto, noi abbiamo il fenomeno Dennis Mann e Roberto Inglese, quindi anche Federico da Medesano molto molto amareggiato. Poi Giuliano dice, sbaglio, Zanimacchia può giocare anche centrocampista? Secondo voi, con Ansaldi terzino sinistro dall'inizio e Stevez a centrocampo e Zanimacchia e Bernabé mezzali che si buttano dentro e Mann, Vasquez e Charpentier davanti, avremmo perso? Ho sempre difeso Pecchia, ma sabato mi ha proprio deluso, dice Giuliano. Poi Mark dice, Iachini ancora a libero paga? Non so, non abbiamo, cioè, pare che insomma alla fine abbiano risolto la posizione di Iachini in realtà, anche se questo prendilo con beneficio di inventario. Vito dice, io sono realista ma ottimista, le prestazioni ci sono comunque, mandare via l'allenatore sarebbe un altro errore, io non avrei mandato via nemmeno Maresca, comunque avanti tutta a Frosinone, dice Vito. Poi se esoneri Pecchia prendono un direttore di cantiere, loro unico interesse. Alessandro, questa è una battuta caustica di Alessandro. Andrea chiede, ci chiede conto di quella notizia uscita su Krause e delle sue aziende. Allora facciamo così, Simonetta e regia, sentiamo il servizio di Marco Balestrazzi, perché di fatto ha risposto anche la società su questo, quindi ascoltatelo con attenzione in merito a questo argomento.
In questo momento c'è un po' di delusione, mi rendo conto, nell'ambiente, ma anche nei ragazzi, però continuo a vedere positività in tutto quello che facciamo, in quello che fa la squadra, e il campionato è ancora aperto, per cui ho fiducia in che possiamo fare cose molto, molto più belle.
Ha ricevuto il premio Panchina d'Argento e votato come miglior tecnico della B 2021-22 dai colleghi, Fabio Pecchia commenta ai microfoni di Sport Mediaset il momento crociato. C'è un po' di delusione, spiega l'allenatore del Parma, ma il campionato è ancora aperto. La delusione espressa dalla Curva Nord sabato dopo la sconfitta con l'Ascoli rischia però di trasformarsi in rassegnazione. Una timida contestazione, attesi i giocatori dopo la partita, pochi tifosi, la maggioranza se n'è andata come tante altre volte in questi 2 anni e mezzo. Il Parma ha contagiato la piazza, è possibile. In negativo, l'entusiasmo di inizio annata è scemato da un pezzo ed è il dato più preoccupante. Solo con le vittorie si può riconquistare la tifoseria. In Italia è così da sempre e bisognava tenerne conto. Non saranno una, due, tre plusvalenze, sempre che si realizzino, a spostare consensi o critiche se poi la squadra in campo appare senza anima. L'occasione per riaccendere una fiammella di speranza per un finale diverso arriva già venerdì a Frosinone. Dopo la sconfitta del Tardini, solo il Genoa è stato capace di battere la squadra di grosso. È accaduto il 18 dicembre, poi i ciociari hanno messo in fila 6 vittorie e un pari, subendo solo 4 reti. Per gli uomini di Pecchia all'orizzonte una missione impossibile o quasi. Intanto l'agenzia di stampa Reuters scrive: la famiglia Kraus sta esplorando le opzioni per Kuman Go, la catena statunitense di mini market lanciata più di 60 anni fa, includendo potenzialmente una vendita dell'azienda che potrebbe essere valutata intorno ai 2 miliardi di dollari. Ad occuparsi della questione sarebbe la banca d'affari JP Morgan. Fonti interne al Parma definiscono i rumors come voci speculative e preferiscono non commentare.
Palla in tribuna.
Così abbiamo fatto anche il punto su questa cosa, per quanto si possa fare adesso. Luca mi ricorda che il giudice sportivo ha squalificato, come del resto si sapeva, Koulibaly, ma dovrebbe rientrare Del Prato, per fortuna. Messaggio di Rino: sono amareggiato per il percorso del Parma e dispiaciuto per il risultato della lettura dei miei messaggi. Ormai è meglio non mandarne più. Rino, no, non noi, non noi. No. Beh, ci fa piacere, Rino, perché insomma ti diamo sempre assolutamente grande spazio. Certo, se ti riferisci alle trasmissioni televisive, guarda, ti garantisco che arrivano caterve di messaggi sia lunedì sera che al giovedì, quindi non è facile poi andare a scegliere quelli da leggere, quindi insomma portate pazienza, ma ci fa molto piacere la vostra partecipazione sicuramente qui a Palla in Tribuna. Tra l'altro, guardando Oltrenza, insomma ve ne sarete accorti, ieri sera è stata una grande partita, bisogna dirlo, in Serie C. Cesena Reggiana, 17.000 persone al Manuzzi, ha vinto la Reggiana, che a questo punto ha vinto 2-0, tra l'altro partita molto bella, ha avuto anche un pizzico di fortuna, ma abbastanza meritato, 2-1, pardon, perché poi il Cesena ha accorciato al 92esimo, ormai era finito. Reggiana che va a più 7 sul Cesena proprio e più 8 sulla Virtus Entella, mancano 10 giornate, insomma Reggiana mai così vicina, devo dire, quest'anno alla Serie B. Vedremo, insomma, speriamo che non si debba giocare il derby l'anno prossimo, nel senso, speriamo che sì, la Reggiana può anche venire in B, speriamo che non ci sia più il Parma, ma ripeto, qui vedo che l'ottimismo di tutti è abbastanza sotto i tacchi, chi lo sa. Ieri sera, dicevamo, c'è stato anche Bar Sport, allora sentiamo, c'era anche Gigi Apolloni, sentiamo un estratto di quello che è stato detto.
La continuità che non ha questo Parma ti fa vedere delle cose egregie, come anche la vittoria col Genoa, dove ha dominato, dove ha fatto vedere veramente delle cose importanti. Manca la convinzione, manca la determinazione nel voler raggiungere il risultato, nel voler fare il suo risultato. Questo secondo me è una cosa che io perlomeno percepisco quelle partite che ho visto e che purtroppo ho perso.
Pareggio lo meritavamo con l'Ascoli, perché è una traversa, un salvataggio sulla linea. Quindi diciamo, nei nostri problemi anche siamo... Diciamo che la fortuna non è dalla nostra parte, ecco questo.
Al Parma manca un uomo gol, uno che ti risolva le partite, perché abbiamo giocato un'infinità di partite nella tre quarti avversaria, cercando la giocata, mettendo dentro il cross, mettendo dentro palloni negli spazi, provandoli in tutti i modi, e il gol non è praticamente mai arrivato.
Ci sono tanti errori societari in tutto questo aspetto, tanti errori societari, dalla costruzione della squadra, io non ho problemi a dirlo, l'ho sempre detto, dalla costruzione della squadra al fatto di non aver rimediato nel mercato di gennaio.
Questi alcuni dei passaggi della trasmissione di ieri di Bar Sport. Ora diamo il benvenuto invece al nostro primo ospite di questa puntata, che è Guido Schittone. Ciao Guido.
Ciao, buongiorno a tutti.
Guido, il 5 marzo riparte il Mondiale di Formula 1, fino ad allora ti tocca intristirti con il Parma, però, soprattutto.
Sì, dopo... Mi arrabbio.
Arrabbiati.
Se uno fosse triste lo può anche accettare, ma arrabbiarsi no. L'adrenalina veramente viene sfogata con dei colpi. Io non vado allo stadio ultimamente, ma me ne guardo tutte in televisione. Cioè, sabato ero furioso.
Te l'aspettavi una prestazione, al di là della prestazione, cos'è mancato secondo te sabato?
Ma è mancata. Innanzitutto, e questo però bisogna ammetterlo, un po' di fortuna, perché comunque pali, traverse, primo tempo, insomma, siamo stati praticamente in attacco sempre. È mancata la lucidità, è mancato il gioco, perché è una squadra monocorde, una squadra molto prevedibile. Si era già capito nel primo tempo che bastava prenderla in contropiede. Balog si vedeva e si capiva che era in grandissima difficoltà con Gondò, e poi la frittata è stata fatta. Questi hanno due tiri in porta, una grande parata di Buffon e un gol hanno fatto.
La sensazione.
Noi siamo stati a cincischiare senza lucidità, con un allenatore che forse ha perso anche lui le coordinate, un Vasquez che quando è così forse sarebbe meglio farlo riposare, perché ha sbagliato nel primo tempo, ha sbagliato tutti i lanci, non ne ha azzeccata una, e onestamente io sono rimasto basito, perché è una squadra che non ha un piano B, è una squadra che è prevedibile ed è una squadra che manca totalmente in attacco. La mossa Charpentier è stata infelice, ma perché questo ragazzo è da un anno che non gioca, quindi non si possono addossare a Charpentier molte colpe, ha bisogno di entrare in forma. La mossa di Son poi è stata abbastanza ridicola, non tanto per Son, ma fai entrare Son, poi lo fai uscire, sì. Ricambi tutto. Insomma, mi è sembrata un po' una situazione un po' confusionaria anche da parte dell'allenatore. È indubbio che questa è una squadra che ha dei grandissimi limiti, dai. Sì. Parliamoci chiaro, non è una squadra da poter puntare alla promozione diretta, e forse andremo ai play-off, però ho sempre dei grandi punti interrogativi.
Sì, anche perché ci sono squadre che insomma stanno risalendo bene. Ho visto giocare in Modena, insomma, mi sembra una squadra che comunque ha dei valori e ha un entusiasmo diverso, uno spirito di gruppo diverso. Poi insomma, leggendo un po' la classifica, ecco Guido, vabbè, Frosinone è andato, Genoa penso è imprendibile, il Bari comunque 40 punti, su Tirol è vero, sarà già salvo, comunque 40 punti li ha, la Regina è in forte calo ma è a 39, il Cagliari, il Pisa, il Modena, il Palermo, ecco, le vedo squadre destinate forse un po' più a crescere che non a calare.
Sì, sì, anche perché hanno delle qualità, hanno giocatori che buttano la palla dentro. Noi siamo stati assolutamente immobili sul mercato. Zanimacchia, che comunque ha giocato male, anche lui contro l'Ascoli, non è sufficiente per cambiare quelle che sono le caratteristiche di una squadra. Io credo che a questo punto sia necessario inserire degli uomini con grande grinta, semplificare il gioco, cercare meno di fare i belli ma essere estremamente concreti, cosa che contro l'Ascoli è mancato. Ho letto anche le pagelle, ho visto dei giudizi pessimi su alcuni giocatori, che poveracci, ad esempio Zagaritis, che tanto contestato, per me è stato uno dei migliori, perché comunque è uno che ha tirato la carretta dal primo all'ultimo minuto. Mann è entrato abbastanza bene, ma non è mai decisivo, insomma, non riesce mai a trovare la giocata vincente, anche se la sua scusante c'è il fatto che è stato fuori per molto. Cioè, levato è Stevez, che ha tirato la carretta per tutti quanti, e Valenti, che comunque si è impegnato, e Buffon, gli altri da bucciare tutti quanti, li avrei mandati negli spogliatoi. Koulibaly è inguardabile, fortunatamente la settimana prossima non ci sarà, perché il giudice sportivo lo tiene fermo per un turno, insomma.
Koulibaly, Guido Schittone, Koulibaly, adesso non me ne voglia, sembra un po' l'emblema di un certo modo di fare mercato che però non paga in Italia. C'è un giovane preso da, adesso non mi ricordo se terzo addirittura, no, terza serie,
esatto,
dalle Havre, pure l'ultima della Serie B, francese, esatto, però un giocatore che per il campionato italiano sembra assolutamente inadeguato.
Lo puoi anche acquistare, non è quello il problema. Se tu intravedi in un giovane della potenzialità, prenditelo e poi lo mandi a giocare, lo fai crescere con calma. Purtroppo questi giocatori non sono pronti per una categoria complessa come può essere la Serie B. Altri sono per me completamente sopravvalutati. Io continuo a citare Dennis Mann, perché per me Dennis Mann è ancora un punto interrogativo, cioè è un giocatore che ha indubbie doti tecniche, ma io non ci vedo niente di particolarmente importante che giustifichino la spesa che è stata fatta per Mann. Mi sembra 15 milioni, dicono.
Ah sì, facciamo anche 12 o 13,
ma
sono tantissimi.
Anche con 10, ma non è un giocatore da quelle cifre, cioè no. Abbiamo buttato, sprecato valenti 10 milioni, cioè abbiamo buttato via un patrimonio per comprare dei giocatori che secondo me fanno fatica in Serie B, ma farebbero fatica anche in Serie A, cioè è tutta gente che non incide troppo. Serie B ci vuole dell'altro, e ormai credo che si debba capire, cioè se prendiamo la rosa del Frosinone non parliamo di campioni del mondo,
no.
Però è una squadra che sta assieme da 2 anni con lo stesso allenatore, ormai giocano a memoria, hanno i giocatori giusti al posto giusto, punto e basta. Noi continuiamo a comprare dei giocatori, tutte mezze punte, cioè anche lo stesso Zanimacchia mi fa piacere perché può essere utile alla causa, ma tu sai che hai un grosso problema, uno che te la mette dentro. Zanimacchia non è un realizzatore, cioè è uno che ti farà 4 gol, 5 gol in un anno, tu devi prendere una punta,
sì.
Una punta sana e una punta brava. Purtroppo noi abbiamo delle punte buone, perché non puoi dire che l'inglese sia scarso, non puoi dire nemmeno che Charpentier sia scarso, probabilmente nemmeno Ben è scarso, però non sono sani, cioè su 3 punte ne hai 2 che... Uno che non gioca da un anno e un altro che è da 3 anni che purtroppo fa 2 partite e poi sta ai box, 2 partite ai box. Non puoi pensare sicuramente di andare in Serie A in queste condizioni.
Guido, è proprio questo
e il punto. Vázquez, poveraccio, ha già superato un'età, le ha giocate tutte le partite, può sbagliarne una. Adesso vedo tutti contro il Mudo. Il Mudo è eccezionale. Però se non è in forma, tienilo giù, fallo rifiatare, che mettiamo ti serve, sposta Bernabé al posto del Mudo, che forse è più veloce e può fare qualche cosa. E cambia soprattutto lo spartito, perché lo spartito qui non cambia mai, cioè è monotona questa squadra, è passaggi, passaggini, ma poi alla fine a concretizzare non c'è nessuno.
Marco ci scrive: sono assolutamente d'accordo con Schittone. Ti chiedo anche, Guido, per te rischia qualcosa Pecchia se non dovesse vincere a Frosinone?
No, secondo me non rischia, perché non so quanto la società sia realmente dentro ai problemi di questa squadra a questo punto. Cioè, ma è chiaro, si è capito dal mercato invernale.
È stato effettivamente, insomma... Questo problema della punta definito un falso problema, insomma, la realtà sta dicendo che...
Il falso problema sono le false speranze del Parma di avere una squadra che andrebbe bene in Serie A. Ecco, questo è un falso problema che continuo a sentire, evocare. Cioè, non è una squadra da andare in Serie A questa, se vanno avanti così. Cioè, tu levi Del Prato e qualcun altro, ma secondo me non c'è nessun giocatore che abbia la cattiveria, la professionalità per poter puntare alla Serie A. Poi individualmente saranno anche bravi, ma messi assieme non fanno squadra, non c'è squadra. C'è una gran confusione di ruoli, tentativi di solisti, perché ci provano un pochettino tutti a fare il colpo da professore, ma non giocano mai da squadra. E secondo me questo è un limite del Parma che si evidenzia soprattutto quando le altre sono chiuse, perché col Parma ormai l'ha dimostrato il Cosenza, l'ha dimostrato l'Ascoli, lo dimostrano tutti, ti chiudi, li prendi in contropiede e un golletto prima o poi ci scappa, soprattutto se hai degli attaccanti veloci. Noi abbiamo anche degli attaccanti che stanno lì, sembrano le belle statuine, anche per mancanza di condizione, perché
assolutamente.
Ripetiamo, è un anno che non gioca e prima dell'anno in cui non giocava si era già fatto male, quindi
era 2 anni che non giocava. Sì,
ecco,
prima,
è uno che ha 6 mesi di calcio vero negli ultimi 3 anni, quindi poveraccio, non possiamo prendercela sicuramente con Charpentier, no. E nemmeno con Inglese, non è colpa loro, è colpa della società che non ha pensato a queste cose.
È stato un bel azzardo prendere un giocatore col curriculum degli infortuni di Charpentier, cioè si è proprio sperato ad occhi chiusi probabilmente.
Sì, o gliel'hanno dato gratuitamente o hanno fatto tutto ad occhi chiusi, non so, lì forse ci sono anche delle storie con i procuratori, non sono dentro la società, io vedo dall'esterno come ogni tifoso del Parma e ogni tanto mi pongo anche dei punti interrogativi, perché delle volte dici ma con tutta la gente che era disponibile perché proprio quello che sai che ha il rischio di rompersi maggiormente?
Guido, tiriamo un sospiro di sollievo. Prospettive fosche per il Parma, per la Ferrari invece come sono le prospettive? Ti piace la nuova macchina? Pensi che possa essere l'anno buono? Vabbè che lo diciamo sempre ormai, quindi anche qui è meglio non farsi illusioni.
Le macchine che siano belle o che siano brutte non conta molto. Sì. La macchina è molto bella, è costruita molto bene, è un'evoluzione ma direi abbastanza profonda di quella dell'anno passato, credo che saranno molto competitivi. E credo che ci sarà una Ferrari vincente, ma lo era anche l'anno scorso, poi l'anno scorso è mancata l'evoluzione, quest'anno credo che le cose potrebbero cambiare, Ferrari, Mercedes e Red Bull, mi spaventa molto la Mercedes perché ha una capacità di reazione importante, l'anno scorso facendo un paragone calcistico si è presentata quasi come una squadra da bassa classifica, sbagliando la macchina sono riusciti nell'arco del campionato ad andare a vincere un gran premio e a stare sempre davanti e quindi loro secondo me 2 anni di fila non li sbagliano e poi c'è la Red Bull che comunque parte con i favori del pronostico perché ha un vantaggio tecnologico di qualche mese sugli avversari e questo in Formula 1 conta.
Eh sì, e non poco. Guido Schittone, gentilissimo e sempre prezioso anche perché ci permette insomma di allargare un po' così il raggio visivo oltre al calcio.
Esatto. E continueremo a sperare.
Continueremo sia per il Parma che per la Ferrari.
Vedrai che domenica andiamo a vincere a Frosinone, è questo che ti fa diventare pazzo. Comunque lasciamo stare.
Siamo così un po', squadra un po' schizofrenica. Grazie Guido, alla prossima.
Ciao, arrivederci.
Allora, qualche messaggio ancora. Monica dice: Pecchia non ha più Braida che lo aiuta, è solo. E poi Brando dice: è su, le cavolate le fanno tutti i direttori sportivi di tutte le proprietà. Chi ha fatto il contratto quinquennale a Inglese con oneroso stipendio? Dice: domanda retorica di Brando. Claudio fa un lunghissimo messaggio. Allora dice: ma se abbiamo 60-70% di possesso palla, creiamo 4-5 occasioni a partita, colpiamo pali o traversi, i portieri avversari fanno giustamente il loro lavoro, figurando spesso tra i migliori in campo, qual è la colpa di Pecchia? Forse non sa dare la giusta cattiveria alla squadra, ma discuterne tecnicamente è follia. Con 4 punti in più, Cagliari e Venezia, dice, anche Schittone parlerebbe diversamente. Ma allora Claudio, da un lato hai ragione, però da un lato noi facciamo sempre questi ragionamenti, è 2 anni che parliamo sempre se, con i ma, però il Parma è ancora fuori dai playoff, siamo al 21 di febbraio, quindi insomma, poi ecco, dopo la sfortuna rischia di diventare un alibi, sfortuna c'è stata oppure forse anche mancanza di precisione più che sfortuna, perché poi la porta è lì. Franco dice, ecco, non, lo leggo casualmente dopo questo messaggio, ma è solo un caso. Dice: non tiriamo in ballo la sfortuna, che si sa si attacca sempre ai balordi. Cambiare l'allenatore ora sarebbe inutile. La squadra che è costruita male. Franco, questo è il suo messaggio. Vabbè, Monica sì, ci precisa che non si gioca domenica, Frosinone si gioca venerdì sera, giusto puntualizzando che non ci confondiamo. Marco dice: siccome è palese per la maggior parte delle persone, non si capisce perché la società non riesca o non voglia capire ciò che vedono praticamente tutti. Ma questa rimane una bella domanda. Poi Daniele, buongiorno. Che il Parma abbia un deficit di personalità mi sembra acclarato, che a partite alterne non abbia la determinazione e la concentrazione per far esaltare quelle qualità individuali che i giocatori del Parma hanno in modo maggiore rispetto a tanti. Però non è che personalità e determinazione siano prerogative di Serie B. In tutte le categorie, se le hai, vinci i campionati, altrimenti perdi. Questo è Daniele. Direi che possiamo andare in pubblicità e poi ci ritroviamo qui con un nuovo ospite. Fra poco.
Palla in Tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, allora. Abbiamo i messaggi al 333-9200-170 di tifosi arrabbiati, delusi, amareggiati, speranzosi anche, come giusto che sia. Sentiamo qual è lo stato d'animo del nostro prossimo ospite dal gruppo degli Asprillas. Torna a trovarci Matteo Caselli. Ciao Matteo!
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Qual è il tuo feeling, Matteo, per dirla all'inglese?
Il feeling è quello di tutti i tifosi, avvilito, nel senso che... veniamo da due anni complicati, e ormai anche sono due anni e mezzo, e quindi siamo un po' rotti, scusa, siamo rotti le scatole di non vedere mai un periodo positivo della squadra, quindi siamo un po' tutti sconcertati.
Poi una volta c'era il famoso coro che tu avrai cantato più volte in curva, che tanto va sempre peggio la Reggiana, però abbiamo visto ieri sera che poi non va poi così tanto peggio. Nel senso che lì, vabbè, tantissimo entusiasmo, primo posto solitario con 7 punti sulla seconda in Serie C, l'anno prossimo si rischia di averla in Serie B e se il Parma fosse ancora in Serie B ci sarebbe il derby. Non so, tu sei di quelli a cui farebbe piacere rigiocarlo o preferisci evitarlo?
Io preferisco evitarlo perché mi piace ricordarmi l'ultimo derby, gli ultimi due derby che ho fatto, mi tenevo volentieri quei ricordi lì. Considerando che oggi di là da Lenza si respira entusiasmo, qui da noi un po' meno, ma io mi piacerebbe che non ci fosse, anzi mi piacerebbe che non ci fosse perché magari noi non fossimo più in Serie B,
infatti,
anche se loro ci vengono, ma
infatti,
temo che sia molto probabile invece il contrario, cioè che noi si stia dov'è e loro arrivino qui. Quindi.
Non ti chiedo la domanda che ormai rivolgiamo a te, a tutti i nostri ospiti da anni, qual è il problema di questo Parma, perché ormai ci vorrebbe un esorcista. Diciamo secondo te qual è quello più urgente da risolvere per le prossime... Limitiamoci alla prossima settimana con un trittico di partite in 8 giorni, davvero... Guarda, non so se siano fondamentali tanto per la classifica, perché poi alla fine se tu devi entrare nei playoff, anche se paradossalmente forse le perdi tutte e tre, ma poi... L'ottavo posto non sarebbe a distanza siderale, sto parlando per assurdo, ma forse decisive proprio anche per l'aspetto mentale ormai di questa squadra.
Le partite del Parma sono tutte fondamentali, cioè io per sì. Il canale degli Asprillas faccio la presentazione della partita quasi sempre e tutte le volte dico è una partita importante, fondamentale, cioè alla fine non è tanto quello il problema. Io penso che mi sono anche un po' stufato E questo è un dibattito che abbiamo aperto anche noi fra di noi a Strillas, che noi rappresentiamo poi fedelmente i dibattiti che ci sono i tifosi, perché siamo tifosi anche noi.
Certo.
Io mi sono anche un po' stufato di cominciare ogni discorso sui problemi del Parma dicendo la società è un fallimento, perché questo l'abbiamo già detto, cioè ormai questo, che ci sono dei problemi, l'abbiamo già dato per appurato, e poi possiamo decidere di non guardarle più le partite, perché tanto risultati negativi vengono perché la società sbaglia, o altrimenti possiamo anche decidere di guardarle. Allora io ho guardato l'ultima, e secondo me l'ultima è la prima e vera partita che ha perso il nostro allenatore. E quindi a me basterebbe che, al netto di tutte le deficienze di cui abbiamo già parlato mille volte, e che forse avrebbe senso continuare a parlarne a fine stagione, perché oggi non penso che possa cambiare il direttore sportivo, possa essere stravolta la società in corso, a me piacerebbe che quelli che vanno in campo e quelli che ci rimandano, quindi lo staff tecnico, facciano il meglio che possono fare. E allora per me sabato abbiamo perso contro l'Ascoli perché abbiamo per l'ennesima volta scelto di giocare senza centravanti, perché al netto dei centravanti che hanno dei risultati che non sono, non si può dire, positivi come vorremmo, stavolta i centravanti ce n'erano, e ce n'erano due, e il nostro allenatore ha scelto di toglierlo sullo 0-0, di lasciare mezz'ora Vasquez ancora a fare il falso 9, che è un esperimento devastante, e in quella mezz'ora il Parma ha preso gol. E siccome non è un caso, ha scelto il nostro allenatore nonostante avesse tre giocatori fuori e non tutta la rosa, perché in questo caso non eravamo quelli falcidiati dagli infortuni come i mesi scorsi, cioè le opzioni c'erano, ha scelto lui di far giocare Zagaretti esterno alto quando non ce n'era uno che avrebbe immaginato di vederselo lì, e le alternative c'erano. Quindi a me basterebbe che nelle prossime tre partite Pecchia tornasse a essere allenatore come positivo che è stato per gran parte del campionato, e che i giocatori dessero tutto quello che hanno da dare, cosa che non sempre è, anche se ogni tanto lo fanno, e quando lo fanno vinci le partite, come è capitato di vincere col Frosinone, con la Regina, col Genoa. Quindi se hai le capacità di vincere quelle partite lì, e non può essere un caso se lo fai tre volte, o se vai a fare la partita che hai fatto a San Siro contro l'Inter, io mi aspetterei che ce l'avessero anche quando giocano con squadre senza quel blasone. Questo vorrei. Non chiedo tanto.
Matteo Caselli, Daniele da Mendesano ci scrive: Pecchia in caso di sconfitta non rischia, anche perché chi vai a prendere non faremo mai come Cellino al Brescia, lì sì che sono in confusione. Secondo te rischia qualcosa Pecchia a Frosinone o nelle partite successive, oppure come diceva Schittone è impossibile perché alla fine la società non gli sembrava, diciamo così, sul pezzo da poter sul pezzo, lo dico io, forse è un po' una traduzione infelice del suo ragionamento, però diceva insomma la società non mi sembra troppo addentro alle questioni poi della squadra.
Ma a me sembrerebbe una follia, semplicemente perché se vai a perdere a Frosinone con una squadra che ha 12 punti o 13 più della seconda, allora cosa dovevi fare quando hai perso in casa consecutivamente con Modena, Spal. Cioè, mi sembrerebbe l'ennesima follia. E lo dice uno che domenica che pensa, come ho detto prima e lo ribadisco, che l'80% della responsabilità della sconfitta in casa con l'Ascoli sia di Pecchia. Dall'altro lato io sono un tifoso come tutti gli altri, ma noi tifosi siamo portati a pensare che il nostro allenatore sia come Klopp se vince due partite, sì, e che poi diventi come allenatore della Cireale se ne perde qualcuna. È un allenatore che ha delle caratteristiche positive, altre negative, che se allena in Serie B il Parma a questo punto della sua carriera forse è criticabile perché non è Guardiola, ma dall'altro lato penso che ci sia di peggio sul mercato e non ci sia tantissimo di migliore fuori. A me basterebbe che ad esempio smettesse di testardirsi con Vasquez centravanti. Io non so cosa ne pensi tu Alberto, ma io ho notato la risposta un po' piccata alla domanda in sala stampa sabato, quando qualcuno gli ha fatto notare che è un esperimento fallimentare. No, ma noi abbiamo vinto col Brescia e col Genoa. Beh, a me questa risposta mi ha fatto un po' girare le scatole, perché io faccio un altro mestiere, ma non capire che giocare in casa con il Genoa, che è una squadra che era secondo i cattivi che fa gioco, o in trasferta a Brescia non sia la stessa cosa che giocare in casa con Spal, Benevento, Ascoli e l'altra che abbiamo perso, qual era, che non me la ricordo, e Modena. Beh, figa, non capire la differenza, cioè è inutile rispondere piccati, come qualsiasi giornalista avrebbe fatto quella domanda.
Con il Brescia di Clotet poi, che è uno che si scopre molto.
Ecco, quindi insomma non capire che Vasquez a fare il falso 9 con una squadra che si chiude è una roba che almeno non funziona, empiricamente non funziona, perché tutte le volte che ce l'ha messo con una squadra che si chiude abbiamo perso, quindi io non capisco perché intestardirsi ancora.
Marco ci dice, mette il carico, e smettesse di far giocare Son, che è un giocatore inguardabile e inutile.
Sei d'accordo? No, io su questo, cioè, mi rendo conto che è una battaglia persa, perché ogni volta che tocca palla siamo migliaia che brontolano. A me basterebbe che Somme non lo mettesse fuori da quello che è il suo unico e povero ruolo. Lui è un centrocampista di un centrocampo a tre. Quando lo lascia nel posto in cui è, secondo me è un giocatore che può subentrare nel secondo tempo. Ovvio che non stiamo parlando di un giocatore... Sì. Di grande livello, ma non stiamo nemmeno parlando della calamità che noi tifosi spesso descriviamo. Certo che se lo prendi a fare il terzino che si mette in mezzo al campo e che fa due ruoli contemporanei diventa una calamità, certo che se lo metti a fare l'attaccante diventa una calamità. Basterebbe lasciarlo nel suo ruolo e in quello che è la sua funzione di oggi, cioè entrare a partite in corso ogni tanto.
Eh sì. Matteo, intanto ti segnalo che l'allenatore della Cireale è Giovanni Gnoffo, visto che l'hai citato, mi sono...
No, ma fermo, non volevo prendermi una causa del signor Gnoffo, che sarà sicuramente bravissimo.
Me lo ricordo nel Palermo, forse, aveva fatto, insomma, nelle liste del fantacalcio, come lo ricordo in campo, pochino, ma sì, la buttiamo un po' sul ridere, Matteo, perché insomma è tre anni che ridiamo poco con il Parma, purtroppo.
Pochissimo, ma pensa a noi che come io, cioè noi ci capiamo, e lo dico anche agli ascoltatori, noi che siamo chiamati a commentare queste partite, sì. Sono delle volte che non sappiamo più cosa dire, bisogna proprio inventarsene.
Il finale di stagione dell'anno scorso è stato avvilente, vorremmo non replicarlo, ecco.
Ce ne sono, c'è stato anche l'anno in cui siamo scesi, non è che sia stato molto meglio, ecco, da commentare alla fine.
No.
Io ho commentato Cagliari-Parma 4-3, ed essere riuscito a non dire le cose che avevo dentro di me è stata un'impresa titanica.
Immagino, immagino. Matteo Caselli, gruppo Asprillas, grazie mille Matteo.
Grazie Alberto, e vi diamo appuntamento per i nostri contenuti, tipo già dalla live post partita di venerdì sera, che speriamo possa essere un po' diversa dalle ultime.
Scusa, ma togli una curiosità, ma Asprilla, no, visto che è stato anche a Parma, lo sa che esiste un gruppo dedicato a lui? Tino Asprilla,
allora,
lo sa?
Allora Alberto, vuol dire che non sei iscritto al canale, non ti segui, perché come bambini siamo andati a regalargli la maglietta, a fare la foto con Tino.
Ah, ecco.
E l'abbiamo fatto anche giocare, ci ha anche ritwittato, quindi ci siamo molto divertiti.
Allora, questo me l'ero perso, mi cospargo il capo di cenere, che tra l'altro ormai è anche ora di farlo. Grazie Matteo, ciao.
Grazie Alberto, ciao a tutti.
Ciao, ciao. Qualche messaggio prima di andare nuovamente in pubblicità. Allora, d'accordo con Matteo, dice questo radioascoltatore, che è Federico da Medesano, io non vorrei il derby perché così mi voglio tenere i ricordi degli ultimi due, perché così ora come ora vedremmo vincere la Reggiana al Tardini. La paura la condivido con questo radioascoltatore, assolutamente. Altro messaggio dice, sono d'accordo con l'ultima parte del discorso di Schittone, cioè abbiamo diversi giocatori bravi ma assortiti malissimo, e sono convinto che presi uno a uno e messi in squadre che funzionano farebbero tutti la loro bella figura. Interessante anche questo spunto. E poi, cosa dobbiamo dire di Zani Macchia dopo la brutta partita contro l'Ascoli, che è diventato anche lui un brocco? Non credo sia così, insomma non lo vogliamo pensare di certo, come diceva questo radioascoltatore, poi dipende molto dal contesto. Non mi toccate Pecchia, dice Giovanni. No, per carità, assolutamente. L'abbiamo detto, qualche colpa però ce l'ha. Ma non è lui il maggiore responsabile di questa situazione. Vasquez va ai due allora. Lui soffre già di suo con tutte le squadre che si chiudono e lo marcano stretto, ci scrive un altro. Poi, eccolo qua, Davidone, che oggi non c'era ancora scritto. Giusto dare al Parma i giusti meriti per le vittorie pesanti con il Genoa, Frosinone, Regina, eccetera. Ma a questo punto mi viene un dubbio. Quanto c'è di merito del Parma e demerito delle altre squadre? A questo punto, secondo me, la seconda ipotesi è quella più plausibile. È una provocazione di Davidone. Alessandro da Salso Maggiore ci scrive un lungo messaggio che vi leggo. In questi casi ci vorrebbe un dirigente competente che possa aiutare anche l'allenatore nei momenti di difficoltà, ma noi non lo abbiamo. Pecchia si trova solo e rischiamo di bruciare un valido allenatore. Se cambi 5 mister in 3 anni e le cose non cambiano, il problema non è sicuramente quello. Quando Kraus lo capirà, allora si potrà ambire alla Serie A. Ho letto tutti i messaggi che avevamo nel tablet al momento. Vi ricordo il numero per scriverci è il 333-9200-170. Adesso andiamo in pubblicità, che poi apriamo una finestra su un altro sport che qualche soddisfazione a Parma la sta dando, e poi vi aggiorniamo con le ultimissime sul Parma. Fra poco.
Palla in tribuna.
Ci sono strade che ti portano a casa, strade che ti portano lontano, altre che ti portano verso chi ami. E poi ci sono quelle più affollate, quelle verso i saldi. Preparati, dal 5 gennaio offerte, promozioni e sconti per te. Fidenza Shopping Park, via San Michele Campagna, uscita A1 Fidenza.
Hai un giardino o un terrazzo? Vorresti rinnovarlo ma hai poco tempo a disposizione e non sai da dove partire? Richiedi ora direttamente a casa tua il check-up di Vertec Giardini per sprigionare finalmente tutto il potenziale del tuo spazio verde. Siamo esperti nella progettazione e realizzazione di giardini e terrazzi a bassa manutenzione. Che tu voglia creare un prato soffice, un angolo relax o delle splendide fioriere, Vertec saprà aiutarti e guidarti in ogni fase. Prenota ora il check-up al prezzo speciale di 167 euro sul sito www.vertecgiardini.com fino al 30 marzo. Offerta valida anche se non hai il pollice verde. Vertec, giardini per persone esigenti. www.vertecgiardini.com.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci qua. Allora, come detto, apriamo una parentesi su una squadra parmigiana che ci sta regalando qualche bella soddisfazione, ce l'ha regalata sabato. Parliamo di pallavolo, Serie A3 di volley della Uimor, perché abbiamo con noi lo schiacciatore, il numero 8, Federico Rossatti. Ciao Federico.
Pronto? Sì, ciao a tutti.
Federico, ciao. Allora, numero 8, l'abbiamo detto, classe 94, veronese, alto 2,04 m, giusto?
Esatto, sì, 2,04 m.
Come fai, scusa, con i letti anche quando vai negli hotel? Così te lo chiedo perché dal basso del mio 1,87 m qualche problema a volte ce l'ho, quindi figurati, non immagino chi come te supera i 2 metri.
Sì, sì, diciamo sono abbastanza abituato, adesso ci sono delle volte in cui sto fuori coi piedi, delle volte in cui mi invento qualche scamotage, magari aggiungo una sedia in fondo.
Ecco, ecco, è interessante, no, perché d'estate poi tutto aiuta, d'inverno insomma è un problema. Parlando di cose serie, Federico, Uimor che con la vittoria per 3-0 domenica, sì, sul campo del Montecchio Maggiore sale a quota 32, insomma la salvezza ormai è una... sembra quasi una formalità, così possiamo dirlo. Ho sentito le dichiarazioni del vostro capitano Nicola Sesto che insomma erano improntate al non accontentarsi, quindi dimmi un po' com'è lo spirito in squadra e come, quali sono gli obiettivi per questo finale di regular season.
Sì, allora appunto l'obiettivo principale era quello della salvezza, perché la società ha investito tanto per creare questa nuova realtà in città e ci teneva assolutamente a riconfermarsi per l'anno successivo. È stato allestito, diciamo, all'ultimo un roster comunque molto competitivo, con i suoi alti e bassi, che però ha anche i numeri per poter arrivare appunto a credere nei playoff e magari diventare una sorpresa, chissà, per il campionato. Noi crediamo in questo, sappiamo che abbiamo le possibilità e le capacità per poterci arrivare e non ci vogliamo assolutamente accontentare. Poi adesso siamo felici, matematicamente ancora non siamo ufficialmente salvi, però ecco, la direzione è sicuramente quella.
Eh sì, allora guarda, ci scrive tra l'altro un nostro, sempre Federico da Mendesano, che ci scrive: seguo anche la Uimor, abbonato anche al Palaraschi, felicissimo per la salvezza, peccato per la sconfitta contro San Giustino in chiave playoff. Sì. E poi dice: venite tutti il 5 marzo al palazzetto, perché la prossima è ancora fuori casa con Brugherio. Effettivamente sì, l'hai detto anche tu, insomma, a qualche alto e basso, ecco, ci sta in un campionato così. Federico, sì, come ti stai trovando quest'anno a Parma? Perché tu è il primo anno che sei nella nostra città.
Sì, 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 io ho girato per diversi palazzetti d'Italia. E
anche a Losanna hai giocato.
Ho giocato un anno anche sia in Svizzera. A Parma ho trovato quello che cercavo sinceramente in questo periodo, in questo momento della mia tra virgolette carriera, però per quello che, nel senso, io venivo da un'operazione al braccio, quindi comunque è stato anche un po' un rischio da parte della società investire su di me, e io sono molto grato per questo. Ho trovato una società che ha creduto in me, che mi ha dato i mezzi per tornare in forma, quindi che ha avuto pazienza, e sono sicuramente molto contento di aver fatto questa scelta, di essere tornato a giocare. Insomma, per adesso penso che non c'è nulla su cui lamentarsi qui a Parma, sono molto felice, l'impianto è molto bello, molto grande, si respira aria di pallavolo anche con tanti tifosi che hanno tanti bei ricordi della vecchia Massicone, sì, eccetera, quindi sono molto felice, io sono sicuro che sarà, insomma, farà ricordare magari nel giro di qualche anno i tifosi potranno di nuovo gioire chissà come una volta, insomma,
ma speriamo davvero,
è il primo anno.
E comunque
c'è
già
un bel progetto.
Eh sì, comunque siete riusciti a ricoinvolgere sempre, insomma, un buon pubblico, che non era scontato, questo.
Sì, sì, no, diciamo, anche quello potrebbe essere un secondo obiettivo. Se non ricordo male, quasi tutte le partite abbiamo superato i 1000 tifosi, quindi questi sono un gran numeri anche in A2, è difficile trovare questi numeri, sicuramente è una gran cosa.
A proposito di numeri, tu hai superato quota 1100 punti in carriera, dunque quest'anno sei a quota 314, obiettivo personale per questa stagione?
L'obiettivo personale è superare i 400, dai. Superare i 400 sicuramente.
Ci sta.
Sì. Vorrei... sto... Io veramente adesso vincere di squadra, poi
giusto,
personale
giusto.
Magari posso pensare a diventare il miglior realizzatore nel mio ruolo, che nello specifico è il posto 4.
Giusto, giusto. Federico Rossatti, noi te lo auguriamo il meglio per te, per questa stagione e per la WeMore, che noi continuiamo sempre a seguire in radio e in TV. Ciao Federico, grazie.
Grazie mille. Ciao a tutti.
Ciao. WeMore, che l'abbiamo detto, giocherà a Brugherio la prossima, quindi domenica, e poi il 5 al Palazzetto, poi insomma ve lo ricorderemo. Ringraziamo Federico da Mendesano per avercelo detto. Proprio Federico dice: peccato non potervi ascoltare per motivi di lavoro tutti i giorni, oggi è un'eccezione. Allora Federico, io ricordo a tutti che comunque a qualsiasi orario trovi poi la trasmissione sul sito radioparma.it, nella sezione podcast, aprite la sezione podcast, c'è Palla in Tribuna, ci sono anche tutte le altre trasmissioni, ma nella fattispecie qui parliamo di questa, Palla in Tribuna, ve la potete riascoltare quando volete, potete anche un po' aumentare la velocità, visto che adesso già lo si fa con gli audio di WhatsApp, e magari ascoltarla anche in meno tempo, magari la sera o prima di addormentarvi, insomma, vabbè che magari vengono gli incubi, visto come va il Parma oggi, quindi non so se quella sia una buona idea, ma questo è il concetto, e anche siamo anche su Spotify con i podcast, quindi insomma, che ancora per alcuni magari è ancora più semplice, cercate Radio Parma, Palla in Tribuna e trovate tutto quello che serve. Lo abbiamo detto, la speranza, tornando a bomba sul calcio, la speranza per la partita di Frosinone, partita di venerdì sera, quindi attenzione, ricordatevi questo dettaglio, si gioca venerdì sera con la radiocronaca diretta qui su 12 TV, su Radio Parma, alle 20:30 al fischio d'inizio, quindi il collegamento è già a partire dalle 20:15. Tra l'altro si gioca in contemporanea con Pisa-Perugia, insomma altra partita importante per la classifica, soprattutto per quanto riguarda il Pisa, che è così, è a tiro dei gialloblu e speriamo veramente che non si allontani ulteriormente. Partita difficile, ma poi avremo modo anche di dirlo nei prossimi giorni. Non impossibile, proprio perché il Parma comunque sembra più portato a fare bene contro le squadre che la precedono in classifica rispetto a quelle che seguono. È tutto per questa puntata di Palla in Tribuna, che torna come sempre domani qui dopo il GR delle 14. Grazie a Simonetta Colligni regia, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Radio Parma.